Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto?
Buongiorno, sono Norma Bertolacelli, chiamo da Genova.
Buongiorno.
E sono un'insegnante e sono inferocita leggendo La buona scuola di Renzi e leggendo le sue argomentazioni che sono del tutto false e non considerabili e non accettabili. Ma la novità di questi giorni è la minaccia di precettazione. Io credo che la situazione sia talmente grave e talmente lesiva dei diritti dei lavoratori, e non parlo solo dei lavoratori della scuola, per esempio penso al Jobs Act, che è stata un'altra cosa mica da ridere, o della violazione dei diritti costituzionali con la riforma della legge elettorale. Allora, io sono convinta, io non so se la precettazione sia legittima o non sia legittima, non ho neanche gli strumenti per documentarmi proprio, aspetto che qualcuno mi illumini, ma mi verrebbe da dire, Presidente Renzi, ci precetti, renderà visibile il dissenso, ci farà in un certo senso un favore e dovrà governare la scuola con gli insegnanti precettati e mandati a fare gli esami, a fare gli scrutini con un decreto di precettazione.
Signora, lei che cosa contesta in particolare a questo decreto? Perché così entriamo nel vivo della cosa.
Allora, la cosa che mi indigna di più, potrei parlare fino a domani mattina.
No, ma le dico una cosa sola, perché fino a domani mattina non c'è tempo.
L'ultrapotere dei presidi, il diritto dei presidi di scegliersi gli insegnanti, che è lesivo del diritto di insegnamento, che rende gli insegnanti tutti quanti come il maestro di Vigevano, che veniva mandato dal direttore cattivo a comprare 5 francobolli perché non si era allineato alle sue direttive. Questo diventerà la scuola. Allora io credo che il governo Renzi meriti di precettare gli insegnanti e di costringerli ad andare a scuola. E spero che dappertutto trovino persone che sbattono le pentole e che contestano non solo quello che mi riguarda personalmente, che è quello della scuola, ma tutti i provvedimenti di questo governo. Tutti tra l'altro a colpi di decreto. Col Parlamento del tutto esautorato.
Io la ringrazio di questa sua testimonianza. Io posso solo notare una cosa. Questa riforma sta diventando il primo vero banco di prova di una crisi sociale che Renzi deve affrontare in questo paese dopo la lunghissima luna di miele che il suo governo ha avuto. Io penso che la precettazione sia una sciocchezza, non a caso ho letto il fondo di Francesco Merlo di Repubblica questa mattina, che dava conto della stessa cosa. La precettazione è una sciocchezza e anche se la radicalizzazione di questo scontro con questa minaccia estrema dà conto di una esasperazione totale. Ho già avuto modo di dire che la stessa cosa che ha segnalato la nostra ascoltatrice non la condivido nemmeno io, per quello che posso capire avendo letto la riforma ma non vivendo dentro la scuola. Mi sembra che lo strapotere che venga dato ai presidi sia davvero esorbitante, sarebbe da evitare. Cioè, anche con la scuola si commette l'errore di immaginarsi che un manager possa i manager sono molto utili quando si tratta di economia, qualche volta fanno anche dei danni anche lì, ma insomma sono utili se si parla di economia. Quando si tratta di materie da maneggiare con cura come l'educazione o altre, insomma, bisognerebbe stare più attenti, la situazione è molto più complessa, e che quindi si debba arrivare a un chiarimento mi sembra chiaro. Dall'altra parte, come ho già avuto modo peraltro di ricordare in questi giorni, mi piacerebbe che il confronto si svolgesse non con i toni esasperati, ma in qualche modo cercando di capire se c'è qualcosa di buono in questa riforma che possono valutare gli insegnanti, e dall'altra parte, da parte del governo, cercare di correggere alcune storture, una delle quali è stata ricordata dalla nostra ascoltatrice. Perché c'è una cosa che ribadisco e non continuo a non rassegnarmi a questo, al fatto che è incredibile come tutte le riforme che si sono succedute, nessuna esclusa, negli ultimi anni non siano mai piaciute alle componenti della scuola. Ci sarà stato pur qualcosa di buono o no? Pronto?
Pronto, buongiorno intanto.
Buongiorno a lei.
Buona giornata da Elvio, che parla da Padova, dal profondo nord.
Buongiorno Elvio.
Intanto volevo chiedere se lei giocava con il sinistro quando giocava a calcio.
No, guardi, ero una schiappa a calcio, mi facevano giocare in porta. Mi facevano giocare in porta perché ero scarso.
Capito? No, perché Gigi Riva mi ha fatto venire in mente qualcuno che giocava di sinistro.
Naturalmente, però scrivo con la sinistra se questo...
Allora, io volevo inizialmente fare un atto di solidarietà verso Don Albino Bizzotto, che in questi giorni sta iniziando lo sciopero della fame qui a Padova contro le direttive del sindaco, che non vuole permettere nemmeno che siano accolti nelle case private gli immigrati che arrivano. Quindi la mia solidarietà a Don Albino. Io volevo intervenire su una questione che in questi giorni, anche stamattina, lei ha letto molto delle pensioni. Ecco, io sono uno che dovrebbe ricevere la restituzione di quanto è stato bloccato durante questo periodo, questi 3 anni della propria pensione. Ecco, io dichiaro pubblicamente attraverso la prima pagina, che è del quale sono un affezionato ascoltatore, ecco, che io rinuncio alla mia quota, a quanto dovrei avere a favore di qualche fondo che aiuti ad esempio il lavoro per i giovani. Io sono nonno ormai con 8 nipoti che sono arrivati all'età del lavoro e mi pare che un segno di solidarietà come questo, io rinuncio pubblicamente, e lo dico con molto onestà, ma con molto anche impegno, perché le persone capiscono anche questo, che rinunciare a qualcosa che durante questi 3 anni non sono stato alla fame durante questi 3 anni, e quindi quello che mi dovrebbe essere istituito, che venga messo a disposizione di qualche fondo che sia utile per quelli che dovranno, per le generazioni che stanno venendo avanti.
Elvio, io la ringrazio di questo intervento che mi ha quasi commosso. 2, perché mi ha ricordato Don Albino, col quale abbiamo avuto degli scontri anche piuttosto accesi durante la guerra dei Balcani, dove eravamo su posizioni diverse, ma che naturalmente, per quello che sta facendo rispetto a quello che lei segnalava, ha tutta la mia comprensione e solidarietà. 2, perché mi dà la speranza che se fossero tutti come lei, in questo paese non ci sarebbe questo scontro generazionale e l'egoismo dei vecchi, che spesso e volentieri viene sottolineato a scapito delle giovani generazioni, non ci sarebbe più e si creerebbe una solidarietà intergenerazionale molto interessante. Io mi auguro che lei non debba rinunciare ai suoi pochi soldi comunque di pensione, e che però questo paese ascolti un po' di più e si volti un po' di più verso i giovani, molti dei quali, oltretutto, per paradosso rispetto a quello che lei ricordava, campano sugli aiuti che i nonni, che le pensioni dei nonni o persino quelle dei padri riescono ancora ad avere. È una cosa che è già stata osservata, ma insomma forse vale la pena di ribadirla. Noi siamo, lo dico anch'io perché anch'io sono in età piuttosto avanzata ormai, la prima generazione che consegnerà ai propri figli un testimone diverso da quello che i padri ci hanno lasciato, cioè daremo un testimone ai nostri figli per cui loro staranno peggio di noi. Non è successo nelle ultime generazioni di italiani, forse non è tutta colpa nostra, la crisi economica, la globalizzazione, il mondo che è cambiato, eccetera, sì, tutto vero, ma io credo che l'esempio di Elvio e una solidarietà intergenerazionale che faccia sì e che si parli e che si guardi ai giovani in un modo diverso da parte degli anziani, credo che sia il benvenuto. Pronto?
Luciano da Padova.
Luciano, anche lei da Padova, tutti padovani.
Sì, questa mattina erano padovani.
Va così.
Io non giocavo a calcio, giocavo a pallacanestro e anche bene. Abbastanza,
che per inciso è il mio sport preferito.
Io sono stato per inciso un paio di volte campione italiano, ma di poco livello, insomma, una volta universitario e una volta junior.
Ma è meglio che niente, Luciano.
Molti anni fa. Io telefonavo a proposito di Palmira,
sì,
dove io ho vissuto un periodo importante della mia vita. E ho contribuito a costruire un albergo a Palmira, l'albergo Meridien, e ho visto delle cose allora inspiegabili. passavano ogni giorno in quella città stupenda, fra l'altro, perché i francesi l'hanno spostata di 2 chilometri, sì, rispetto ai reperti archeologici, per cui è una città perfetta, cioè alla parte archeologica stupenda, una cosa eccezionale. E ogni giorno passava da Palmira, passava un cellulare con dei prigionieri che andavano nella prigione di Palmira. Poi ho saputo, dopo mesi, che a Palmira si ammazzavano 5, 6, 7 persone al mese. Mm. Per cui ed erano i fratelli musulmani, sì, cioè era Assad che ammazzava i fratelli musulmani.
Di che anni sta parlando, Luciano?
Parlo della fine degli anni 70, primi anni 80.
Ho capito.
E io ricordo con estrema, io ho degli amici ancora lì, cioè credo che siano tutti morti probabilmente, o quasi, ma io conoscevo il capo del villaggio, il quale mi aiutava, e eravamo io andavo sempre a casa sua, ospite a casa sua, era una vita molto molto fraternizzante,
sì.
E adesso io mi sto attrezzando contro quelli che una volta erano quelli che io ammazzavo, o io, diciamo, il governo di
Bashar,
diciamo,
Assad,
di allora ammazzava, sì. È esattamente il contrario, è successo, sì. Quelli si sono incazzati dopo tanti anni, scusate, si sono arrabbiati, perché bisogna dire le cose come stanno, e adesso fanno esattamente il contrario, ammazzano gli altri, ammazzano. È una vita, non si finirà più quando, sì, si finirà.
Io Luciano la ringrazio per la sua testimonianza, che ci riporta a una guerra che troppo spesso abbiamo dimenticato, che è in corso da 4 anni, ce ne siamo occupati solo perché in questo momento è l'ISIS che ci preoccupa, perché ci minaccia anche da vicino, come abbiamo visto in parte anche con gli attentati di Parigi, ma non solo. Lei ha fatto bene a ricordare che il fatto che un piccolo gruppo, gli Alawiti, abbia gestito un paese attraverso la dinastia degli Assad per così lungo tempo ha escluso di fatto dal governo una maggioranza sunnita che prima o poi si sarebbe presa la sua rivincita. Salvo il fatto che la rivincita viene presa nel modo peggiore, e la Siria è diventata il pretesto per l'esplosione di una miccia medio orientale che noi stessi abbiamo contribuito ad alimentare con l'invasione dell'Iraq, che è stata la stura poi di un vaso di Pandora che ha portato molti di questi veleni. Ma tornando alla bellissima Palmira, la cosa che stringe il cuore tutte le volte che abbiamo avuto notizie del patrimonio archeologico che viene perduto è la speranza che davvero non succeda quello che è successo, che abbiamo visto succedere anche a Mosul e in Iraq, che lo Stato Islamico non continui in questa opera vandalica di distruzione di un patrimonio che io spero, immagino, che le future generazioni possano continuare ad ammirare, perché, lo ribadisco, Palmira è stato un tuffo nel cuore, almeno per me che sono andato a vederla da turista, e mi immagino cosa sarebbe stato, come il nostro ascoltatore, viverci, abitarci e respirare anche a lungo l'aria di quei luoghi davvero un po' magici. Pronto?
Buongiorno, sono Gabriele, telefono da Venezia.
Buongiorno Gabriele.
Sì, desideravo così rifarmi a un titolo apparso ieri sulla prima pagina di Avvenire, un titolo strano: uteri in affitto, c'è una sinistra che vede l'incubo, che riportava la campagna Stop Surrogacy Now, cioè fermiamo la gravidanza surrogata, lanciata dal quotidiano Libération, che sì, conosciamo tutti, è uno dei principali quotidiani della sinistra francese. Una campagna nata negli Stati Uniti, che ha raccolto firme di 160 personalità di 18 diversi paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, al Canada, al Bangladesh, all'India, alla Francia stessa, che segnala, diciamo, lo sfruttamento delle donne più bisognose e dei paesi più poveri da parte dei ricchi, che si possono permettere di comprarle quasi, insomma, e segnalava le gravi conseguenze sia sanitarie sia psicologiche sulla donna e anche sui bambini, con gli effetti collaterali anche molto gravi che ci sono. Ecco, è una notizia che un pochettino non buca le pagine. Tra l'altro il terremoto del Nepal aveva messo in evidenza, se si ricorda, quelle 26 bambini commissionati da coppie etero,
sì,
da
come
single,
no,
gay, da single etero, degli israeliani che sono rientrati con un volo speciale, con un decreto del governo israeliano che ha dovuto autorizzare l'ingresso in Israele anche delle madri di alcune donne che avevano, diciamo, che stavano portando in grembo una gravidanza, eccetera eccetera. Ecco, le chiedevo di parlare anche di questo argomento che di solito non piace.
La ringrazio di questa testimonianza che non contemplava, come ho visto, una domanda vera e propria, ma evidentemente su questi temi i nostri ascoltatori sono molto sensibili. Io oggi ho letto altre due notizie simili, no? Il fatto dell'ulteriore botta della consulta alla legge 40 che permetterà di fare le diagnosi per impianto anche ai portatori di malattie genetiche. Ho letto il tema della maternità delle italiane, che sono quelle che fanno figli in età più avanzata d'Europa, e questo è evidentemente anche un altro tema che naturalmente chiama in causa temi etici profondi. Io confesso che non avevo visto la notizia di cui ha parlato il nostro ascoltatore e che stava su avvenire ieri, ma ci fa piacere che abbia portato questo contributo. Continuano ad arrivare i vostri SMS nel frattempo, e naturalmente il tema della scuola e quello delle pensioni sono quelli in cui vi state esercitando di più. Ne cito due, uno che sono arrivati casualmente, evidentemente uno dopo l'altro. Immagino in Italia la meritocrazia che seguiranno i presidi nella scelta degli insegnanti. Dio ci scampi. Firmato Francesca. Sono un insegnante e sono convinta che se i presidi potessero scegliersi gli insegnanti, la scuola sarebbe molto migliore. Firmato Silvia. Quindi due pareri contrapposti da due persone che immaginano entrambe facciano parte del mondo della scuola. Ne leggo un altro che invece riguarda le pensioni. Sono un capitano marittimo, dopo una vita in mare sono andato in pensione con 2 anni di ritardo dovuto alla Fornero. Ho una pensione netta di circa 2.600 euro con la quale vivo. Guai a chi invece di vivere pensa di farmi solo sopravvivere tagliandomi la pensione. Riccardo da Livorno. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Paola, sto chiamando da Firenze.
Buongiorno Paola.
Le volevo semplicemente porre una domanda. Io cerco di informarmi tramite la radio, tramite il giornale e tutto. E a proposito della riforma della scuola. Allora, io vedo che la nostra scuola, purtroppo, e con grande dispiacere, io ho 3 nipoti che vanno a scuola in varie tipologie di studio, una figlia insegnante, è sempre in fondo alle classifiche europee. Giusto? Mi
sì.
Sembra, no?
No, scusi, può ripetere?
Dicevo, io vedo che la nostra scuola è sempre in fondo alle classifiche.
Beh, non in
europee.
Tutte, signora, comunque vada avanti.
No, dicevo questo. E volevo dire, non ho sentito nessuna controproposta che bilanci questa legge che stiamo discutendo. Cioè, il preside non va bene, e mi sembra anche giusto, ma qualcuno che valuti ci vuole, e lo ammettano gli insegnanti. E allora vorrei sapere quale figura dovrebbe far valutare il livello degli insegnanti, perché lei sa come me che ci sono degli insegnanti che danno l'anima e degli insegnanti che entrano in classe e aprono il giornale. Purtroppo ci sono, le assicuro, perché ho 3 nipoti che vanno a scuola e ho testimonianze dirette. E così sui vari argomenti, per esempio i test invalsi li fanno in tutta l'Europa. Siamo più intelligenti noi o forse sono più avanti loro? Volevo sapere semplicemente le controproposte ai vari punti della legge. Forse lei è più informato di me, me le può dire.
La ringrazio. No, signora, io in realtà non sono più informato di lei, perché nonostante legga quotidianamente questi temi, vedo solo delle opposizioni a questa riforma. Se vuole, ieri sì, avevamo letto, ma credo di averne dato conto in una trasmissione di questa settimana, non ricordo esattamente quale giorno, del fatto che c'era qualcuno dei sindacati che proponeva, invece che fosse il preside a dare la valutazione agli insegnanti, che fosse una commissione esterna rispetto all'istituto che potesse in qualche modo valutarli. Io credo che la valutazione degli insegnanti a un certo punto diventi una cosa sia giusta e doverosa da fare. Quali sono i migliori modi per farla? Ripeto, benché molti ascoltatori pensino che i conduttori di Prima Pagina possano sapere tutto, non è così. Io alzo le mani, non sono un esperto del ramo, non so quale sia la cosa migliore. So solo che mi sembra brutto che ci sia un uomo solo al comando che possa decidere di destini e carriere. Ecco, questo sì. Dopodiché, evidentemente, trovare la soluzione non... sta ai tecnici, sta a chi conosce a fondo la materia dire quali sono le ipotesi migliori per una riforma. Io posso solo dire una cosa, come ho già detto durante la lettura dei giornali, che l'unica cosa che posso dire è che mi sembra che il mondo della scuola sia in preda anche a un certo conservatorismo nel momento in cui non c'è nessuna riforma che gli va mai bene. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Franco e telefono da Parma.
Buongiorno, Franco.
Mi riferisco, buongiorno, a una sua frase che ha detto in relazione al caso dello studente deceduto in vita scolastica in seguito ad un fatto che stanno cercando di chiarire. Ecco, lei ha detto, ma tutto sommato la gita scolastica rimane un passaggio iniziatico fondamentale.
Sì, volevo dire di iniziazione,
di iniziazione, sì. Usando un termine un po' alato. Ecco, però se fosse un rito di iniziazione, il rito di iniziazione è un rito che comporta dei rischi o dei danni per la salute per sua natura. Il rito di iniziazione è una cosa
il rito
si buttano dalla torre.
Prego, finisca.
Questi
e poi
sono i riti di iniziazione.
No, i riti di iniziazione, io la ringrazio, ho capito il senso della sua domanda. I riti di iniziazione possono essere anche diversi. Il rito di iniziazione è il ballo delle debuttanti. Il rito di iniziazione è l'ingresso nell'età adulta con un particolare tipo di feste. Il rito di iniziazione non è e non deve essere naturalmente per forza violento.
Ecco, non lo deve essere. Deve essere invece la gita scolastica un momento di approfondimento culturale e di condivisione di un'esperienza. Io invece credo, e mi sarei aspettata una telefonata di qualche insegnante su questo tema, perché vedo c'è molta attenzione giustamente per il decreto, per gli aspetti sindacali, per il pericolo di prepotenza del preside, e sono temi che nella nostra cultura italiana esistono, però c'è anche un altro fatto, secondo me, di cui mi sarei atteso che gli insegnanti parlassero un po' di più, che è quello disciplinare, che è una parola che crea quasi imbarazzo oggi, no? La disciplina, però esiste. Le dico
Vuole arrivare a una domanda, perché così lasciamo spazio.
La domanda è questa: una persona a me molto vicina che ha un bar vicino a una scuola, mi dice che il problema che gli confidano gli insegnanti è quello della disciplina e del fatto che non riescono più a tenere una classe, a tenere un rapporto con gli studenti. Ecco, mi chiedo se nel decreto Renzi c'è qualcosa in questo tema e perché gli insegnanti non esternano mai questo problema. Che invece mi sembra molto grosso.
La ringrazio. Non penso che nel decreto ci sia qualcosa che riguarda questo. Il decreto disciplina, diciamo così, la struttura globale della scuola, anche perché immagino che i temi dell'indisciplina dovrebbero andare per caso. Io cercherei di distinguere l'esuberanza dall'indisciplina. L'esuberanza a scuola, forse perché ne sono stato anche un protagonista, e in qualche caso e qualche volta benedetta. Ricordo gli insegnanti che dicevano che quando avevano davanti delle classi più o meno amorfe non si trovavano peggio di quando invece avevano davanti delle classi magari più esuberanti, ma che avevano, diciamo così, anche che questa esuberanza nascondeva anche una vivacità intellettuale. Questo non nasconde il fatto che invece dall'esuberanza spesso purtroppo si passa all'indisciplina, e questa invece credo che la scuola debba insegnare a una certa disciplina, intesa in un senso, nel senso più lato del termine. Disciplina, secondo me, significa anche avere dei maestri che ti insegnano alcuni codici e valori di comportamento. La disciplina di se stessi, oltre che la disciplina nel rapporto con gli altri, che poi ti aiuterà nella vita. Ecco, credo che coniugare questi due tipi di disciplina, intesa nel senso latino del termine, del discepolo che apprende, sia una delle cose che la scuola dovrebbe davvero sì ripristinare. Pronto?
Pronto, buongiorno, io sono Carlo da Cagliari e chiamo per un argomento che è stato toccato all'inizio della rassegna stampa. Si parlava della percentuale di omosessuali nel Parlamento inglese, no?
Sì.
Dunque io a questo proposito devo dire, sono anche portavoce di un'associazione che a Cagliari organizza una fiaccolata questo sabato proprio in memoria delle vittime dell'omotransfobia. Cioè, quello che vorrei dire, insomma, è che nonostante con gli anni si riesca a parlare finalmente di queste tematiche e ci sia anche maggiore visibilità delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, in realtà poi assistiamo ancora a fenomeni di odio, di disprezzo e quant'altro. Io sto chiamando anche per riferire proprio questo episodio legato alle nostre iniziative. Abbiamo, questo lo dico solo a Radio 3 perché non voglio dare troppa visibilità a persone violente, però ci fanno delle minacce, abbiamo tutta una serie di dissenso e io mi chiedo sempre fino a quando noi possiamo tollerare questo dissenso, perché finché si tratta di opinioni contrarie, molti ci dicono siamo per la famiglia tradizionale, ma io dico va bene, va benissimo, questo però non comporta che non si possa lottare comunque per uguali diritti, perché noi chiediamo quello, una visibilità e uguali diritti. Quindi mi chiedo fino a che punto noi possiamo tollerare questo tipo di comportamento sprezzante e anche ingiustificato, e mi chiedo che messaggio possa portare questo comportamento, lo chiedo a lei, insomma.
Ma
guarda, la ringrazio.
Io ringrazio lei per il suo intervento. Beh, io credo che comportamenti discriminatori non si debbano sopportare, vadano sempre denunciati. Mi pare che lei anche con questa telefonata abbia portato alla luce appunto un atteggiamento e una situazione che credo che più viene denunciato e meglio è, nel senso che più si prende coscienza di questo e più la società evolve dal punto di vista della difesa dei diritti, anche naturalmente anche e soprattutto di quelli sessuali, di quelli di avere la legittimità e il diritto di avere ognuno l'attitudine che preferisce. Credo che sulla strada, su questa strada dei passi in avanti, nonostante ci siano ancora degli episodi di intolleranza che lei fa benissimo a sottolineare, però se guardiamo la cosa da una prospettiva lunga ci sono stati. Mi ricordo nel percorso della mia vita quando si è cambiato l'atteggiamento globale nei confronti dei diritti dei diritti omosessuali, e credo che ci sia un cammino in questo senso. Credo che anche le giovani generazioni abbiano superato molti tabù che la mia generazione ancora aveva, e che ci sia un progresso in questo senso, almeno voglio crederlo, e sono ottimista sul fatto che il progresso in questo campo per fortuna continua, nonostante appunto poi ci siano talvolta da segnalare e quindi da stigmatizzare, ma da portare alla conoscenza comune proprio per quel motivo qui degli episodi di intolleranza che sono naturalmente tutti esecrabili e nessuno di questi va contemplato. Io prima di passare all'altra domanda do conto di altri SMS che sono arrivati nell'indifferenza e nell'oziosità generale. Scrive per esempio Luigi da Alessandria: compresa la sua, cioè la mia, dobbiamo rassegnarci a ricevere qualche milione di clandestini solo per solidarietà, che è solo e unicamente italiana. Così facendo stiamo travolgendo la struttura sociale della nostra nazione. Non capisco il perché di questo atteggiamento folle che sembra aver contagiato quasi tutte le istituzioni italiane, che riguarda solo noi. È spiegabile solo con l'enorme interesse economico che muove questo fenomeno, come è stato ampiamente dimostrato. Beh, io al signor Luigi D'Alessandri non posso far altro che ribadire quello che ho detto fino a ieri, che le migrazioni non si sono mai fermate, e che quanto a solidarietà e a strutture sociali ci sono paesi che ne ho citati diversi ieri, basta riascoltarsi la trasmissione, per esempio il Libano, che hanno sul proprio territorio il 25 anche il 30% di immigrati rispetto al numero degli abitanti, quindi centinaia di migliaia, quindi e quindi mi sembra che il paragone sia assolutamente improprio. E con questo passo alla prossima domanda. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Daniela, telefono dalla provincia di Ancona, sono un ex insegnante.
Buongiorno
Daniela. Volevo parlarle delle gite,
sì.
Del fatto di quel ragazzo che è morto, sì. Non si sa ancora per cosa, comunque aveva bevuto. Allora le dico che questo succedeva già fin da una quindicina di anni fa, i ragazzi partono già da casa con le valigie piene di bottiglie di alcol.
E quindi lei dice i genitori non controllano le loro borse,
aspetti.
C'è una corresponsabilità.
Io e le mie colleghe invece eravamo molto ligie e quindi facevamo la rivista di tutte le camere per vedere se avevano bottiglie o cosa, e se le trovavamo gliele confiscavamo e le buttavamo nel lavandino. E questo succedeva anche se li trovavo i ragazzi in gita, di cui io sono responsabile 24 ore su 24, nei bar a bere alcolici, glieli toglievo e li buttavo per terra. Bene, in sede di consiglio di classe, dei genitori hanno chiesto se era legittimo il comportamento di noi insegnanti nella fattispecie, perché tanto un po' di birra, un po' di liquore, magari un po' di vino a pasto non fa male a nessuno. Una madre invece, terza media, firmò un permesso davanti al preside perché il proprio figlioletto in gita potesse tranquillamente fumare. Allora, se noi insegnanti non abbiamo la collaborazione dei genitori, è difficile. Io mi sono sempre comportata così, dicevo ai miei ragazzi, voi fate quello che faccio io, se io mi metto le dita nel naso ve le mettete anche voi. Quindi mi sono sempre posta come modello, non è stato facile, però i miei ragazzi ricevevano sempre i complimenti, dove andavamo erano complimentati per il loro comportamento. Non voglio fare la brava, per carità, perché come me ci sono migliaia di colleghi, ma questo è il lavoro misconosciuto. Questa a volte sono i genitori.
Io la ringrazio della sua testimonianza che pone l'attenzione su un tema cruciale secondo me di tutta questa vicenda, che nel percorso educativo dei figli non esiste evidentemente solo la scuola, c'è anche un ruolo fondamentale della famiglia. Io vedo sempre più spesso delle famiglie che si pongono in opposizione alle istituzioni scolastiche e alla figura dei professori in difesa del proprio bambino. Credo che questo atteggiamento sia sbagliato, lo vedo anche con perché anch'io, avendo dei figli che vanno a scuola, noto un certo tipo di atteggiamento, e forse il mio sarà un atteggiamento retrogrado o sbagliato dall'altra parte, ma io cerco all'opposto di far capire ai miei figli che, a prescindere, ha ragione l'insegnante, e se ha torto me lo devono dimostrare, mentre spesso e volentieri il concetto viene ribaltato. Pronto?
Pronto, buongiorno. Parla Roberto da Roma, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Roberto.
Sul caso Ferruccio De Borto c'è stato molto silenzio anche dopo quegli articoli abbastanza polemici del direttore del Corriere della Sera, anche nell'articolo di saluto, sì, a tutti. E strana cosa, forse era la vecchia gelosia verso uno che era considerato allora il principe dei giornalisti, oppure si viene a sapere ieri che lui adesso collaborerà con il Corriere Ticinese, quindi il Svizzero. Quindi bisogna andare all'estero per esprimere le proprie opinioni politiche, e questo sembra strano, sembra come dire l'hanno colpito, è chiaro, e lui ne ha risentito e lo ha detto esplicitamente, nessuno è stato solidale, e colpire uno per avvertire 10, 100.
No, Roberto, la ringrazio di questo suo intervento, però mi sembra che le cose non siano proprio così, cioè nel senso che De Bortoli, andandosene, ha voluto rivendicare di aver avuto la schiena dritta, cosa che gli va riconosciuta, di aver gestito il Corriere della Sera in una situazione difficilissima, avendo degli editori molto molto litigiosi e quindi dovendo tenere la barra del giornale in un momento particolarmente complicato. Però non dimentichiamoci, se diciamo che De Bortoli non ha avuto diritto di parola, mi sembra di dire una bestemmia. Ha gestito per due lunghissimi periodi il più grande giornale italiano E credo che se sia andato a scrivere adesso sulla voce del Ticino è semplicemente perché andandosene, come succede per tutti i grandi manager anche in altre aziende, ha firmato un accordo per cui c'era una buona uscita a patto che non andasse subito a far concorrenza in altri giornali italiani. E De Bortoli ha trovato l'escamotage che, essendo il Ticino parte della Svizzera e non dell'Italia, scrive lì perché altrimenti violerebbe una regola contrattuale dovuta inserita nella sua buonuscita. Credo che sia semplicemente questo. E oltretutto andrà anche a fare il presidente della Longanesi, che è una fetta importante della editoria italiana. Io non ci vedo tutto questo, questa censura rispetto alla questione De Bortoli, onestamente. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario. Il grattacielo dell'Unione Africana in Africa porta un'iscrizione interessante, c'è scritto dono del popolo cinese. Noi europei come possiamo fare politiche di sviluppo in Italia senza gli Stati Uniti d'Europa e in questo modo magari arginare questo problema dell'immigrazione, perché non è semplicemente con il contenimento o i campi o politiche di emergenza che noi possiamo risolvere questo problema, è invece sviluppando l'Europa insieme all'Africa, e questo può essere fatto solo con gli Stati Uniti d'Europa. Il governo cinese si sta muovendo in Africa, i governi europei lo stanno facendo?
Allora, il governo cinese si sta muovendo in Africa con una politica, come lei sa meglio di me, che non è di occupazione coloniale ma di occupazione economica. Vogliono le materie prime di cui un paese di 1,5 miliardi di persone avrà bisogno. Gli Stati Uniti si stanno muovendo dal punto di vista militare, hanno messo un comando in Africa per le operazioni che riguardano non solo l'Africa ma anche per monitorare l'Europa. L'Europa si muove come al solito, abborracciatamente, gli uni contro gli altri, avendo i francesi per esempio un particolare interesse sulla France-Afrique, noi con una politica che non si capisce bene cosa sia in Libia se non quella di difendere i pozzi dell'Eni e viceversa. Quindi mentre gli cinesi hanno una strategia molto precisa che riguarda le risorse e le materie prime, noi stiamo come al solito muovendoci in ordine sparso e senza avere una linea ben precisa. Stanno arrivando altri SMS, voglio leggerne uno di Antonia, poetico. Anch'io ho visto Palmira con il castello del Saladino che la domina dall'alto, indimenticabile. E Apamea pure meravigliosa, e la bellissima moschea di Damasco e la cittadella di Aleppo. L'uomo non cambia mai. Dresda, Berlino, Amsterdam, Amburgo, Palermo, Napoli, eccetera, erano bellissime. Ecco, Antonia, non erano bellissime. Io penso che sono ancora bellissime, anche se hanno dovuto sopportare delle ferite tremende. Io la cosa che temo è che alcuni di questi luoghi invece vengano rasi al suolo. Dresda è stata rasa al suolo, non Napoli per fortuna, non Palermo per fortuna, e non Amsterdam per fortuna. E che quindi quello che noi abbiamo avuto in eredità dai nostri padri sia dovremmo cercare di conservarlo per trasmetterlo alle altre generazioni. Io vorrei chiudere segnalandovi una notizia dell'ultima ora, che in America, all'età di 89 anni, è morto B.B. King, il re del blues. È una notizia appena arrivata sul televideo che addolora evidentemente tutti gli appassionati di musica e non solo. Io mi fermo qui, non prima di avermi ricordato che dopo il GR3 va in onda Prima Pagina, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 Tutta la città ne parla, che riprenderà uno degli argomenti trattati in questo filo diretto, e che Radio 3 si può seguire anche tutto il giorno sulle pagine, sui social network e sulla pagina internet. Buona giornata a tutti.
Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.